l'età della musica di Manuel Agnelli.
Ci crediate o no, siete di nuovo all'ascolto di Leoni per Agnelli e io sono ancora coraggiosamente, non sapete quanto, Manuel Agnelli. Vi anticipo che stasera si parlerà di storie di musica registrata e raccontata nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
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 Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Ok.
Allora, io nella mia vita non ho fatto solo musicista o il giudice di X Factor, anche se appunto sono parentesi molto, molto piccole, però ho lavoricchiato, ho fatto l'apprendista restauratore di mobili antichi, ho imparato a distinguere diversi legni e diverse epoche e ho lavorato l'ufficio paga e contributi da un commercialista che mi ha permesso di imparare a leggere i contratti, cosa molto molto più utile. Bruce Springsteen, per esempio, che è il working class hero per antonomasia, non ha mai lavorato un solo minuto in vita sua. Tra le cose che ho fatto e che si possono raccontare c'è la fondazione della Vox Pop, cioè l'etichetta discografica che è stata il punto di riferimento per la scena della musica cosiddetta alternativa in Italia negli anni 90 soprattutto, e tra i fondatori della Vox Pop e vero ideatore della Vox Pop c'era Carlo Albertoli, che è l'ospite di questa puntata. Benvenuto Carlo.
Benvenuto Manuel.
Senti, noi siamo amici da più di 30 anni. Torniamo un po' alla fine degli anni Ottanta, quando nasce la Vox Pop. Raccontiamo, per quei pochi che non lo sapessero, come direbbe un bravo narratore, com'è cominciata questa avventura.
La Vox Pop è nata dall'esperienza di Vinile, che era una rivista che è uscita per stampa alternativa per 4-5 difficoltosissimi numeri e che aveva un 45 giri allegato. Da quell'esperienza è nata la voglia di mettersi in gioco con una etichetta discografica, perché c'era tanta musica in giro e nessuno che la pubblicava. Non sapevamo esattamente cosa fare, però l'abbiamo fatta.
Era comunque la cosa che in quel momento andava fatta, perché è vero che non c'era spazio per un certo tipo di proposte, però esisteva già una sorta di movimento culturale, chiamiamolo sotterraneo per dargli un attimo di romanticismo, che ha cercato di mettere l'Italietta di allora un po' al passo coi tempi, no? almeno per quel che riguarda la musica alternativa, che prima non esisteva o aveva smesso di esistere, diciamo.
Quello era la conseguenza dell'esplosione del punk, per cui le persone, i giovani che guardavano al di fuori dell'Italia, si accorgevano che stavano succedendo delle cose e hanno avuto voglia di farle anche loro, per cui nascevano gruppi che comunque si ispiravano al punk, al rock and roll, al blues, all'elettronica, ma musica fatta al di fuori dell'Italia, perché quello che succedeva in Italia in quel momento era molto limitante.
Certo.
E questo non aveva riscontro in produzioni discografiche finché non ci siamo messi in ballo anche noi.
Certo. Mi racconti un po', io lo so, ma per chi ci sta ascoltando, quali erano i gruppi che incidevano per la Vox Pop?
Ma allora, all'inizio ci sono state delle produzioni così un po' estemporanee, fondamentalmente in inglese. Poi il grande salto di qualità, il cambiamento, è stato quando sono arrivate le prime produzioni in italiano o addirittura in dialetto con i Mau Mau. Da lì poi si sono aperti altri mondi che non erano solo quello milanese, quello torinese, con gente come Africa Unite. Poi è arrivato il rap con il Sottotono, poi è arrivato il punk con i Prozac. E poi ci sono tante altre cose che non sono passate tanto osservate, come Mr. Puma, come i Technogod, Omega Tribe. Insomma, si cercava di dare spazio alla qualità che stava nascendo senza limitarsi con il genere.
Esatto, perché questa è una cosa molto interessante, no? Che raramente succede quando c'è un'etichetta. Cioè, c'era una direzione artistica precisa che però prevedeva che l'unica discriminante fosse il talento. Non era il genere musicale, ma era il talento.
Talento e determinazione. Okay. Alla fine doveva essere qualcosa che non era un hobby, ma qualcosa che doveva essere un'esigenza anche da parte di chi lo faceva.
Esatto, sì, questa era una cosa, esatto, hai fatto bene a ricordarlo, perché fino ad allora, diciamo, c'erano i poeti che si svegliavano la mattina pensando di scrivere versi immortali e quindi non si mischiavano un po' la volpe e l'uva con il mondo e la società, e poi l'approccio che volevamo avere noi era invece quello, lo vogliamo fare come lavoro, di mestiere, quindi dal punto di vista professionale questa è una cosa che prevede quel tipo di impegno, insomma, no? Ed era una cosa nel mondo, diciamo, dell'alternative al confine, era comunque schierarsi in maniera anche impopolare rispetto alla tendenza che voleva tutti, no? Contro il mercato, anche se poi erano pidocchiosi, la maggior parte vendevano i loro dischi comunque allo stesso modo. Alla fine non c'era una vera idea di indipendenza per cui la musica doveva fluire libera, c'era sempre un'idea di mercato, se vuoi, occidentale, dove comunque dovevi venderli i tuoi prodotti, dovevi farti pagare quando suonavi, perché in qualche modo dovevi mantenere la tua attività. A questo tipo di ipocrisia noi rispondevamo invece no, lo vogliamo fare di lavoro, questa è un'impresa e i conti devono tornare, no?
Sì, alla fine sarebbe bello che se fossero tornati.
Beh, raccontala un po' questa cosa, cosa funzionava e cosa non funzionava a livello proprio professionale.
Allora, all'inizio c'è stato un disco fondamentale che si chiamava Something About Joy, uh-huh, che era una compilation, tributo a Joy Division, che ha venduto qualche migliaio di copie e questo ha permesso di finanziare tutto il resto. Uh-huh. Le spese erano minimissime, uh-huh, ogni tanto rientrava qualcosa, ma quello che finanziava era la banca, cioè c'erano sempre dei debiti che non venivano mai coperti. Uh-huh. Quando hanno cominciato ad andare bene le cose è stato un problema perché i debiti aumentavano. Allora, per esempio, per guadagnare soldi, prima dei Sottotono, che hanno venduto qualche copia, ci ha permesso di tirare un po' il fiato, io ho dovuto inventarmi, grazie a un momento di distrazione giuridica in Italia, è stato possibile fare dei bootleg legalmente,
certo,
per qualche anno, uh-huh, un paio d'anni. I bootleg sono registrazioni pirate di concerti dal vivo che vengono pubblicati da pirati.
Esatto.
E allora io ho deciso di fare questa etichetta separata che si chiamava Sherwood Records, che rubava i ricchi per dare ai poveri. E ho fatto tre dischi, uno dei Cure, uno dei Sisters of Mercy, andando al concerto e pagando la cassetta di uno che la stava registrando. E questo ha permesso di finanziare il resto dell'attività.
Uh-huh. Senti, ma che problemi c'erano, per esempio, con la distribuzione, per esempio con il rapporto con i media, un certo tipo di paternalismo che io ricordo essere comunque urticante quasi, no?
Sì, vabbè, io avevo fatto vinile per reagire ai media. Il problema dei media è sempre nei confronti di quel tipo di scena italiana in quel momento, è sempre stato paternalismo e provincialismo. Uh-huh. Io mi ricordo quando era uscito il tuo album, Germi, uh-huh, nel quale riponevamo grandi speranze per il fatto che era uno dei primi grandi capolavori del rock italiano.
Grazie, sono d'accordo.
Alla fine la recensione su Rumore, che ai tempi era la rivista principale, è stata di una mezza trafiletto, uh-huh, a pagina 47, uh-huh, per cui zero impatto sui media. L'impatto sui media è stato magari più forte dopo,
uh-huh, certo.
Alla fine, quando non ci siamo più stati, la gente si è ricordata.
Quindi il rapporto con i media era problematico, perché da una parte c'era proprio un paternalismo che non permetteva di prendere sul serio alcune produzioni che poi col tempo erano appunto i Mau Mau, i Prozac Più, i Sottotono, i Casino Royale, gli Africa Unite, gli After Hours stessi, cioè comunque produzioni primissimi, la Crus se vogliamo, produzioni che poi chi più chi meno, ma sono state fondamentali per la storia di una certa musica in Italia, quindi un po' anche con una mentalità, se vuoi, aperta verso il futuro, la libertà musicale, eccetera, eccetera, ma un po' anche imprenditorialmente erano investimenti che avrebbero dovuto essere sensati, no?
Non lo erano. ma anche perché quando investi in un disco, prima che ritorni, l'investimento passano mesi.
Sì, questa è una dinamica. Esatto, questa è una dinamica che la gente non conosce. Spiegala bene, esatto.
Allora, se sei un'etichetta che investe in un artista, vuol dire che stai pagando fior di, ai tempi, adesso è cambiato tutto.
Adesso è cambiato tutto.
Stai pagando fior di milioni o di migliaia di euro per delle registrazioni. Poi c'è tutto il procedimento di manifattura del disco, di distribuzione, di promozione, per cui dal momento in cui è finito di registrare il disco al momento in cui esce, passano dei mesi. Dal momento in cui esce al momento in cui ti pagano,
esatto, per cui nel frattempo
molti altri, per cui alla fine più Vox Pop ha avuto successo, più si è creato questa tensione finanziaria
fra le uscite e le entrate, diciamo, e quindi insomma sì, grosso problema. Adesso sono cambiate completamente le cose, allora questo era un problema molto grande se non avevi dietro una industria che ti poteva sostenere con gli investimenti. Senti, come a molti ospiti abbiamo scelto di lasciare a voi appunto la scelta dei brani della puntata, anche a te l'abbiamo chiesto, qual è il primo pezzo che hai scelto e perché?
Allora, il primo pezzo è Il Mate dei Mau Mau, perché è un pezzo fondamentale della mia storia. Il Mau Mau sono stato il gruppo che ha svoltato la crescita della Vox Pop da un punto di vista, da tutti i punti di vista. Oltre, poi, seguendo i Mau Mau in concerto a Barcellona, ho incontrato la madre dei miei figli.
Che non è poco, esatto.
Il pezzo è dedicato a Mr. Puma.
Okay.
Mr. Puma è un personaggio straordinario, che è un artista enorme, è una persona infinitamente stimolante. Ho avuto l'onore di fare un disco con lui come Vox Pop, un disco che ha venduto probabilmente 47 copie, ma è stata una delle esperienze più belle e segnanti di tutta l'etichetta, per cui mi sembra il pezzo più adatto per...
Perfetto.
Per essere suonato adesso.
E allora ascoltiamocelo, è il Mat dei Mau Mau.
Aie, na vi prasciu, alle quanca e riba il mat, che la piu e a fa l'onca e passa, che la fa l'onca e va. Il filte ne complicasiu, non ho messo misure, sala e so pensè. Yeah.
il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24, e in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Leoni per Agnelli.
Eccoci qua, siete rientrati a Leoni per Agnelli. Io sono sempre, purtroppamente, Manuel Agnelli, sono con Carlo Albertolli e stiamo parlando di musica e di società in generale. Carlo, tu sei stato anche un po' un animatore di Vinile, una rivista specializzata di un certo tipo, cioè molto 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 particolare, l'abbiamo già accennato un pochettino prima. All'epoca quel tipo di riviste erano un po' l'unico strumento che gli appassionati avevano per informarsi sulla musica alternativa oltre che su altre cose, no? Io ricordo, non so, Frigidaire per esempio, che per me è stata più importante del Manzoni nella mia formazione culturale, per esempio, lo dico senza vergogna. So che tu sulla cultura delle riviste hai un'opinione un po' particolare, no? Ritieni cioè che noi siamo cresciuti in realtà condizionati da barriere rispetto alla musica e che quelle barriere le costruivano un po' le riviste al tempo.
Sì, questa è una cosa che sto vedendo in una maniera molto aneddotica, perché ho due teenager in casa, uno non è più teenager, anzi, che ascoltano tantissima musica. Grazie al fatto che si sono liberati dalla schiavitù del vinile, inteso come supporto fonografico, non come gloriosa rivista, e crescono semplicemente ascoltando i loro genitori, i loro amici e gli algoritmi, e hanno una esperienza vastissima grazie al fatto che non ci sono più queste barriere, anche grazie al fatto che non hanno punti culturali di riferimento. Le riviste come le conosciamo noi si schieravano e quindi c'era la musica giusta e la musica sbagliata.
Certo.
E questo, noi siamo cresciuti con quello, volenti o nolenti, perché non ce ne accorgevamo neanche, se vuoi.
Per cui secondo te quelle barriere non ci sono più adesso? Cioè esiste un consumo più libero ma altrettanto consapevole? Sempre che fosse consapevole allora, eh?
Ma io non posso generalizzare, posso solo vedere le persone che conosco. Se ci sono quelli a cui piace la musica, che si appassionano, che la sentono dentro e sono consapevoli della musica,
sì,
e ascoltano tutto.
Certo.
Poi ci sono le persone a cui non ne frega niente e basta. Per cui un certo tipo di atteggiamento rimane lo stesso, cioè l'appassionato da una parte, il non appassionato che va dietro alle mode dall'altra. Ma per chi va dietro alle mode è tutto molto più facile, ma anche per l'appassionato, perché c'è molta molta più musica a disposizione, non ci sono le barriere, e per chi ascolta musica è fantastico.
Senti, ascoltiamo il secondo brano che hai scelto.
Il secondo brano che ho scelto rappresenta l'apice della carriera vox popiana discografica, perché ho trovato un gruppo tramite una cassetta, li ho chiamati, sono venuti a registrare a Milano e da lì ho cominciato a pensare come poter fare a farli avere un certo tipo di successo e sono riuscito a costruirlo nel mio piccolo con i pochi mezzi. I Prozac più sono diventati un successo ancora prima di essere usciti con il primo disco.
E allora ascoltiamoci il pezzo, sono i Prozac più con Pastiglie. Pastiglie dei Prozac più, siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Manuel Agnelli e sono in compagnia di Carlo Albertoli. Carlo, la Vox Pop non è finita bene, ci spieghi un po' perché?
Non è finita benissimo perché è un'esperienza che si è esaurita, Si è esaurita perché nell'indifferenza generale io ho provato a cercare dei rapporti economici e di distribuzione con delle major che non fossero soffocanti, non ci sono riuscito. Quindi ho preferito lasciar perdere, venduto il vendibile e tutti a casa. Ci tengo a far notare che la Vox Pop non è fallita.
Certo.
È un'esperienza che si è conclusa, per cui nessun debitore, tutto quello che è stato doveva essere stato. E semplicemente abbiamo, come nel documentario che nessuno ha mai visto, chiuso la Saracinesca.
Io l'ho visto. Ci prendiamo una pausa, ne parliamo dopo volentieri.
Leoni per Agnelli.
Ben rientrati a Leoni per Agnelli, sono sempre Manuel Agnelli e sono in compagnia di Carlo Albertoli. Parlavamo di Vox Pop, parlavamo di riviste indipendenti. Oggi in realtà di etichette ne esistono tantissime, specialmente nell'ambito di quello che oggi chiamiamo indie pop, urban, che sono tutti termini che cambiano di significato col tempo e con la situazione. Praticamente ogni artista che ha un minimo di successo poi alla fine si fa la sua etichetta. È la conseguenza di quello che è successo negli anni 80-90 o una cosa molto diversa secondo te?
Non lo so. Quello che vedo a distanza è che la scena è molto più imprenditoriale. Allora è un percorso normale quello che prevede che un artista di un certo successo mantenga il controllo delle proprie operazioni in toto e le dia in licenza ad altri per svilupparle. Questo vuol dire essere la propria etichetta o essere il proprio management, ma in genere si dice etichetta. Questo è un percorso che, per esempio, uno come Venditti magari ci metteva 20 anni per arrivarci. Ma adesso, visto che certi personaggi hanno numeri molto alti e anche una consapevolezza di quello che è stato il business negli ultimi 40 anni, ci arrivano molto prima, perché hanno interessi molto più grossi. Per cui direi sì, è una conseguenza di quello che è passato, ma non è una conseguenza culturale, artistica, è una conseguenza imprenditoriale.
Sì, sono d'accordo al 100%. Al di là del fatto che i numeri molto alti spesso sono dopati, al di là del fatto che il successo che una volta Venditti ci metteva 3-4 dischi a raggiungere, adesso lo fanno al primo album. Poi c'è tutta una considerazione sul mondo discografico, che adesso è una macchina molto ben oliata. Noi, ti ricordi, portavamo in giro i cartoni di dischi ai distributori, eccetera, ma andavamo a fare di persona i mastering, a stampare le prime copie dei vinili, le copertine, eccetera eccetera. Adesso tutti questi prodotti non sono più al centro del mercato, non hanno più rischi di impresa praticamente, non ci sono più resi, non c'è più il macero, non ci sono neanche più grandi spese di distribuzione e forse neanche tanto di promozione, perché ogni artista oggi è praticamente un po' una sorta di ufficio promozionale personale di se stesso, se vogliamo.
Che è la grande differenza, se vuoi, perché ai tempi voi facevate musica e poi gli altri si occupavano del resto. Adesso chiunque faccia musica deve essere anche marketing di se stesso.
Sì. Bene, senti, da diversi anni vivi a Brighton, che una volta era un po' il teatro preferito per gli scontri tra rocker e mods, all'ombra della scena dominante dell'urban e dell'autotune. Qui sta crescendo una nuova scena di giovanissimi che suonano punk, ma non quello pop annacquato, mi sento il dovere di dirlo, non quello dei Green Day, ma proprio il punk con un'attitudine che somiglia molto a quella della fine degli anni 70 e i primi 80. So che anche lì, appunto, perché l'ho notato, anche lì in Inghilterra, no, si sta cominciando a vedere qualcosa di interessante. Tu ne hai sentore oppure no?
Ma direi che a un certo livello le cose qua non si sono mai fermate. Chiaramente i numeri sono da altre parti, ma roba ce n'è sempre tanta. Non necessariamente punk, ma i club cominciano ad aver fatica a vivere, ma la musica... Di musica ce n'è tanta, anche di gruppi giovani, di gruppi che hanno il vantaggio da qua di avere un pubblico mondiale non solo italiano.
Diciamolo che
per esempio, adesso sto notando tutta una serie di nuovi gruppi che ho chiamato post-wire, perché se fino a qualche anno fa tutto il nuovo gruppo fermentio era molto influenzato da gente come Fall, non ultimi anche i primi dischi dei Fontaine's D.C., se vuoi. Adesso sono tutti post-wire, che è una cosa che mi eccita tantissimo.
Ma diciamolo però nel dettaglio, questa cosa del mondo è una cosa che mi interessa direttamente, che spesso gli ascoltatori e gli appassionati in Italia non notano, e cioè i musicisti italiani in generale hanno l'Italia come mercato, mentre quelli inglesi hanno il mondo, che vuol dire che se vendi 2000 copie in Slovacchia, 2000 in Svezia, 5000 in Inghilterra, 7000 in Spagna, eccetera eccetera, cioè numeri molto limitati, alla fine, avendo il mondo come mercato, finisci per avere dei totali molto alti, no? 100-200 mila, eccetera eccetera. In Italia, avendo un solo mercato che spesso è anche monotematico, tempo va a trend, per cui non è così aperto. I numeri, anche quando sono alti, sono bassi, perché comunque il territorio è uno solo. E diciamo, fa abbastanza ridere che siamo noi stessi purtroppo il problema, perché dal punto di vista discografico la discografia italiana è fatta da multinazionali che sono filiali di case madri estere, che sono nate per importare e non per esportare. Quindi noi ci importiamo tutta la merda, qualsiasi tipo di merda, anche roba molto bella, però anche roba molto brutta dall'estero, e in realtà non possiamo esportare niente. Poi quando abbiamo un prodotto export ci facciamo mille pippe, come è successo con i Maneskin, sul fatto che siano rock o meno, invece di pensare che potevano aprire un mercato verso l'esterno, verso l'estero, qua in Italia.
Sì, sono d'accordo, anche se appunto adesso con lo streaming le cose sono un po' cambiate, però è chiaro che alla fine io vedo certi numeri di artisti italiani che non hanno neanche più bisogno dell'estero, perché sono i numeri che li portano al top delle classifiche mondiali, rimanendo da soli in Italia, che è una roba che fa spavento.
Sì, anche se lì appunto bisogna poi analizzare bene il fenomeno con le streaming factories,
sì, eccetera, chiaro, eccetera. Cioè,
i numeri non dicono molto, no? Bisognerebbe vedere come vanno poi i tour quando uno prova a mettere il naso fuori. Comunque la situazione è abbastanza lopata. Tu lo rifaresti, Carlo, oggi, di aprire una cosa del genere, di imbarcarti in un'avventura del genere, oggi con la mentalità di adesso e la situazione di adesso, naturalmente?
No.
bene.
Se tu mi dici oggi la persona che sono in questo momento della mia vita, no. Se tu mi dici oggi, se fossi
la persona che eri,
la persona che ero, all'età che ero, con le voglie che avevo, sarei sulle barricate e probabilmente anche molto più ricco.
Ottimo, va bene, con questa bella frase siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19.15 e in replica il sabato successivo. Ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e assistenza, Gianmarco Ferronato in regia. Però ringrazio soprattutto Carlo Albertoli, grazie Carlo, è stato un piacere averti ospite in questa puntata. Senti, con che pezzo chiudiamo la puntata?
Chiudiamo con Nadir degli Omega Tribe. È un album uscito nel 95 di musica elettronica ed è una delle cose più belle che conosco, ed è un album che a distanza di 30 anni ascolto ancora con regolarità. Questo pezzo in particolare ha la voce campionata di Elie Wiesel, che era un sopravvissuto dei campi di concentramento, che dice una frase, dice: non avrei mai potuto credere che l'uomo potesse cadere così in basso, e l'uomo sta cadendo ancora più in basso.
Ascoltiamocelo allora, Nadir degli Omega Tribe.
n'arrivais pas à imaginer que l'homme pouvait tomber si bas. Nous, on n'arrivait pas à imaginer que l'homme pouvait tomber si bas.